giornata. E siamo alla terza giornata. Poi venne sera, poi venne mattino. E la creazione si compirà. E così la redenzione. Avete cantato un inno alla luce. Avete fatto bene. Possiamo rifarci anche questa mattina a una domanda già formulata ieri. Ma allo scopo di scoprire un'altra risposta. La domanda riguarda sempre la luce, come vivere davvero nella luce, come crescere nella luce. Ieri la risposta l'abbiamo collegata anche al dinamismo della libertà. La verità genera la libertà. La verità che è luce e fa sì che la vita sperimenti la luce, non solo scopra, riconosca la luce, ma la sperimenti dentro un cammino di crescita nella libertà. Ma se ci riponiamo la domanda, noi possiamo dare un'ulteriore ampiezza, un'ulteriore profondità a questo cammino verso la libertà, a questo cammino nella luce. Tanto più che la condizione umana, secondo i testi liturgici che riflettono e attualizzano il testo biblico, quindi la grande rivelazione di Dio all'uomo e dell'uomo agli occhi di Dio, nel cuore di Dio, tornano a considerare questa condizione umana come posta sotto il giogo dell'antica schiavitù del peccato. La condizione di peccato è la condizione di tenebre. L'uomo è trasferito dal regno delle tenebre al regno della luce, ma bisogna che per questo non solo scopra la verità, cammini nella luce, ma abbia la conferma che davvero laddove si annidano le tenebre, laddove dimora il peccato, possa arrivare un gesto che l'uomo non può compiere. L'uomo può dire sì, ci sto, può rispondere, può corrispondere, può mettersi in cammino, rimettersi in cammino pazientemente, fiduciosamente, ma chi toglierà davvero dal di dentro, del cuore, della coscienza, della storia personale, ciò che costituisce la forma più profonda di schiavitù, quindi di non libertà, e l'esperienza più profonda di buio. E questo ha un nome preciso, un nome che la cultura del nostro tempo non conosce, non vuole più riconoscere. E il nome è peccato. E la condizione, appunto, come nel testo limpido di una delle tante preghiere di questo tempo natalizio, la condizione di essere sotto il giogo dell'antica schiavitù del peccato. La possibilità di essere liberati da questo gioco, sente sullo sfondo anche la liberazione del popolo dalla condizione di schiavitù verso la libertà, l'esodo, dimensione permanente del nostro diventare creature sempre più umane. È collegata questa possibilità nella orazione testé citata, ancora una volta con il mistero dell'incarnazione, il mistero della nascita di Gesù, il Verbo fatto carne. È collegata così, o Dio grande e misericordioso, la nuova nascita del Figlio tuo unigenito nella nostra carne. Carne mortale, liberi tutti gli uomini che gemono sotto il giogo dell'antica schiavitù del peccato. Intanto questa schiavitù è collegata in quanto sperimentata con una sofferenza molto acuta, molto inquietante, come un gemito. C'è l'eco della lettura della condizione umana, della storia umana, alla luce della lettera ai Romani. Tutta la creazione geme e soffre nelle doglie del parto. C'è un gemito espresso, un gemito inespresso. C'è un grido gridato, c'è un grido soffocato, ma c'è questa sofferenza. L'uomo di oggi sbaglia due volte. Primo perché pecca come tutti, come sempre, fin dall'inizio. Secondo perché vuol cambiare il nome di questa esperienza e la chiama libertà, esattamente l'opposto. E quindi è ulteriormente schiavo. C'è da meravigliarsi che poi si scatenano reazioni imprevedibili. Oh, è doppiamente doloroso, voglio dire, non lo dico come indifferenza, ma non c'è da meravigliarsi, non c'è da stupirsi. È una condizione doppiamente schiava, che non ha più nemmeno il coraggio di chiamare peccato e peccato. Lo giustifica, lo attutisce, lo mistifica, addirittura lo etichetta con questa parola bellissima che costituisce l'anelito connaturato con la dignità e la natura della persona umana, libertà, e invece è esattamente il contrario. Ma ci sarà un modo particolare, un gesto, uno strumento, un'esperienza, un altro dono, un'altra grazia, perché questa nascita del Figlio unigenito nella nostra carne mortale liberi tutti gli uomini che gemono sotto il giogo dell'antica schiavitù del peccato, toccando direttamente, specificamente, questo aspetto che nasce con noi, quello di essere nel peccato. Ci sarà. Se c'è questo dono di Dio, questa grazia di Dio, questo modo di intervenire di Dio, anche chi è nel peccato, quindi ognuno, sperimenterà la luce proprio a questo livello. Guarderà dentro di sé e non vedrà più il suo peccato. Vedrà lo splendore luminosissimo del perdono. Ma questa è l'altra via della luce, l'altra. Un'altra considerazione, un altro arricchimento del cammino e della via della luce. E questo è lo specifico dono di Dio che compie nell'uomo quello che l'uomo non potrebbe mai compiere. L'uomo non può perdonare a se stesso. E lo sa. E qualche volta ci sono espressioni anche di questo tipo, nello sgomento, e questa cosa non me la perdono. E qualche volta l'uomo si ostina a non perdonarsi, pur perdonato da Dio sacramentalmente nella sua Chiesa. Guardate com'è sottile, variegata, com'è anche contorta la condizione del cuore dell'uomo, posto nel peccato, capace di peccare e non di perdonarsi. sto parlando del perdono nei confronti degli altri, che costituisce un'altra difficoltà, che dovrebbe costituire il segno della novità cristiana, nell'amore anche ai nemici. Ecco, noi vogliamo dire oggi, in questa giornata penitenziale, è così, no? La giornata di oggi, che c'è questa via della luce, c'è questa risposta di Dio con un atto del tutto gratuito, assolutamente suo, di cui ha reso partecipe la sua Chiesa. Questo è bellissimo. Dandole la stessa sovranità sul mondo che ha posto in Cristo e rivelato in Cristo, per cui il perdono arriva attraverso la Chiesa, grazie alla sacramentalità della Chiesa. Quanto l'abbiamo dimenticato questo, anche nella prassi pastorale. Allora voglio augurare che questa giornata penitenziale diventi anche più intensamente giornata della luce, perché può diventare, se lo vogliamo, giornata del perdono. Giornata nella quale, ma lo diciamo per ogni volta che si sperimenta il perdono sacramentale, questo chinarsi di Dio dentro le nostre debolezze, questa capacità di accoglierci comunque, diventi non solo conoscenza della luce, riconoscimento della luce, cammino nella luce, ma certezza che un altro, il Padre in Cristo, ti libera dalle tenebre, ti libera dalla schiavitù, ti riconsegna, ti ricrea, ti rifà a modo suo, secondo l'immagine del Figlio suo in cui sei costituita. Anche qui, secondo un disegno precedente, ma secondo un gesto sacramentale attuale, il gesto del battesimo. E il perdono sacramentale, la forma con cui Dio e l'attenzione con cui Dio ti ricompone, ti riordina con infinita tenerezza e anche con infinita ma gioiosa pazienza. Sei attardata nel tuo peccato, ma Dio ha continuato ad aspettare da te che gli volessi dare la gioia di perdonarti. Sant'Ambrogio dice che questa è la gioia di Dio, per la quale si è riposato al termine della creazione, perché finalmente aveva creato una persona, un essere al quale avrebbe potuto perdonare. C'è un testo di Sant'Ambrogio che dice così, nel commento alla creazione. Finalmente ha trovato il termine, lo stesso ha creato, ha dato vita a colui che avrebbe potuto essere colui con il quale Dio manifestava fino in fondo quello che è perdono e misericordia. Se no qualcosa di Dio, ma non accessorio, a parte che in Dio non c'è nulla di accessorio, ma di unico, originalissimo, non l'avremmo scoperto. E non l'avremmo scoperto in noi, per noi, nella nostra vita personale. Sia dunque questa una giornata di luce e di gioia. Attraverso, direi più che l'aspetto penitenziale, che pure è necessario, costitutivo della presa di coscienza, della volontà vera del cammino, della preparazione al sacramento e del frutto anche del sacramento, ma Più che questo aspetto sia l'aspetto gioioso, che stupisce come mai Dio sia così. C'è una preghiera nella liturgia eucaristica tutti i giorni, tutti i momenti, in cui la Chiesa dice non guardare i nostri peccati. Io faccio sempre una piccola pausa e un tono di voce più mite, più quando dico questa, non enfatizzo troppo questa cosa, ma vedo che qualcuno si accorge anche tra la gente. Piccolo segnale, che tra l'altro è un'espressione da una parte anche di incoscienza, cioè di non consapevolezza della Chiesa che non sa che Dio già di per sé fa così, o comunque non sa, lo sa, certo che lo sa, ma poi bisogna esprimere con infinite attenzioni e sfumature tutta la complessità dei nostri passaggi, no? E allora c'è questo bisogno, in questo è bello che la Chiesa sia madre fino a questo punto e abbia questa maternità, no? Come Maria del resto, no? Fino al punto da confermare quotidianamente, in forma di supplica, ma affidandosi, riscoprendo questo Dio che davvero non guarda i nostri peccati, guarda in noi a quell'immagine viva del Figlio suo, nel quale, per il quale siamo creati e redenti, che è la bellezza stessa di Cristo in noi. E allora il perdono, in tutti i suoi aspetti, le sue componenti, ma in modo particolarmente denso nel momento sacramentale, è un gesto di intensissima luce, perché rivela in profondità questo amore tenerissimo di Dio che vuole talmente quello che corrisponde al suo disegno per te nel Figlio suo di cui ti ha rivestito dal giorno del battesimo, che ricrea la veste candida, non pensando in alcun modo ai tuoi peccati. Ti rifà splendida come la sposa del Figlio, come incorporata nel Figlio, come configurata al Figlio, con una bellezza che solo Lui ha potuto volere da sempre per te. Il perdono è questo momento in cui il battesimo un po' offuscato, la veste un po' sporcata, un po' sdruscita, un po' stiracchiata, un po' compromessa, torna d'incanto, ma non magicamente, in verità, nella carne del Figlio suo unigenito, nella carne della Chiesa, per questa dimensione sacramentale, costitutiva, torna alla bellezza originaria e definitiva. E c'è la pazienza di Dio, la delicatezza di Dio in ogni volta che ti conferma nel perdono. Ed è bellissima che la formula sacramentale sia io ti assolvo. Non è una cosa generica che passa sopra tutto, che è detto per tutti ma in modo anonimo, no, è per te. E questo io è l'io del ministro, certo, ma in quanto ministro, e quindi è l'io stesso di Cristo che associa a sé la sua Chiesa. In un momento tanto visibile quanto discreto, in un momento che ha una rilevanza pubblica quanto assolutamente sigillata da un segreto che più segreto non c'è. Eppure è atto della Chiesa. E Cristo associa a sé la Chiesa attraverso la ministerialità sacramentale e continua a fare sua sempre di più la Chiesa, ma configurando te, configurando ciascuna persona battezzata in Cristo al mistero, allo splendore del Figlio suo, come particolare modalità con cui la Chiesa si esprime. Si esprime nel gesto di Dio, di riconciliazione, di pace, si esprime nella ricchezza unica della veste che è la tua veste. È bianca, sì, è bianca, certo, ma è diversa per ciascuno. È tua. Ogni volta ti riveste così. Non è qualcosa di intimistico la confessione personale, la confessione che si dice, tra virgolette, di devozione. No, è sempre un atto della Chiesa, di Dio Padre in Cristo, che associa la sua Chiesa per arrivare fino a te, manifestare a te quella luce che tu non vedi o quella luce che tu stesso hai sciupato, hai nascosto, hai trascurato, e te la rimostra e ti dice: guardati così, guardati in me. Se ti guardi in me, vedi più bella di ogni tua pretesa, più bella di ogni tuo peccato, più bella di ogni tua attesa, più bella di ogni tuo desiderio, più bella di ogni tuo sogno, più bella di ogni tua ragione, più bella di ogni tua immaginazione. Guardati come io ti guardo e come io ti faccio essere, perché il perdono ti ricrea. È un atto sacramentale che rivela, attualizza l'azione di Dio, l'opera di Dio. Questa è opera di Dio, anzi, specifica opera di Dio, con questa modalità originale, sacramentale, personale, personale. Si ricrea a tal punto che se torni a guardare i tuoi peccati perdi tempo. A meno che riesca a riguardarli, a ripassarci dentro, custodendo e accrescendo lo stesso stupore per il perdono. Non vorrei augurare questa giornata di farvi gustare questa luce, ecco. Ma vorrei augurarlo non solo per questa giornata, che la giornata, come abbiamo detto, come sappiamo, caratterizza, ma in questo modo particolarmente, ma per ogni volta che vi accosterete a ricevere, a chiedere, a ricevere il perdono. È stato ogni volta a stupirvi, come di per sé ci si stupisce, e la liturgia natalizia, epifanica, è tutta piena di stupore. Di per sé qualche volta si fa un po' fatica a trovare il riferimento al peccato, perché lo stupore è, in ordine al mistero del Verbo incarnato, è già oltre. Dopo, certo, se cerchi attentamente trovi anche delle note di questo tipo, come queste che sono le note del testo, dopo vediamo altri passaggi brevemente, che stanno nella liturgia della messa della notte santa, nella notte del Natale del Signore, la prima messa, dopo quella della Vigilia, evidentemente. Ma lo stupore è come la nota dominante che sovrasta, non annulla, ma ricomprende e supera le altre note, ma certo che non mancano per realismo e per poter fare in modo che Dio si manifesti per quello che è. E come appunto ci si stupisce di fronte al mistero del Verbo incarnato, ci si deve stupire allo stesso modo, perché è opera sua, frutto dell'incarnazione, della bellezza che il Signore ha stabilito per ciascuno, secondo i doni, la misura della grazia di Cristo. C'era nella lettera ai Corinzi di ieri, della messa di ieri, un passaggio che si può collegare in questo modo, anche se non l'abbiamo evidenziato ieri. Perdono il Verbo incarnato ti abbraccia di nuovo. Beh, ti abbraccia di nuovo, magari qualcuno al momento si sorprende un po' e poi dice, beh, ma è una frase tanto per sottolineare un po' emotivamente. No, non è così. Ti sia gradito, oh Dio, è un altro passaggio della liturgia della Notte Santa, il nostro sacrificio in questo giorno di festa. È il nostro sacrificio, ieri pomeriggio abbiamo sottolineato un po' questo. Il nostro sacrificio è, sì, è quello che liturgicamente compiamo, è quello che liturgicamente viviamo, nel senso che noi entriamo nel sacrificio di Cristo, ci offriamo e vogliamo intensamente essere uniti a Lui tramite la sua umanità e incorporati nella stessa sua offerta. Ma chi mai pensa questo sentendo un'espressione di questo tipo nella liturgia? Eppure è il nostro sacrificio, in quanto, certo, lo diciamo nella Chiesa, come Chiesa comunque oggettivamente rimane così, ma chi lo interiorizza così, chi lo assimila così? Noi dobbiamo riuscire anche nella vita, nella prassi pastorale, a far gustare, non dico tutto questo, ma un pochino, passo passo. Se un'opera pastorale in un po' di anni educa a far gustare nella fede, non nell'emozione, nella fede, questo a crescere, diffondere lo stupore e la libertà e la sorpresa, la disponibilità. Comunque, ti sia gradito appunto il nostro sacrificio in questo giorno di festa. E perché questo è giorno di festa? Guardate come lo dice. Dice in un modo bellissimo. Oggi è apparso tra noi. E vabbè, fin qui è abbastanza corrispondente a dire è nato, si è manifestato, eccetera. Ma non è solo questo. Oggi è apparso tra noi e ci unisce a te. È sempre rivolto al Padre, no? Il Figlio apparso ci unisce a te. E questo arricchisce molto questo sguardo, questa consapevolezza. Ma non finiamo di stupirci, perché ci unisce a te in eterna alleanza. Unisce a te per sempre. Che devo andare a messa? Questo devi andare, questo devo andare, come pesano. Invece, celebriamo colui che, accogliamo colui che, entriamo nel mistero di colui che ci unisce a te, Padre, ci unisce a sé, unendoci a sé, essendo Lui pienamente unito a te, ci unisce a te, in eterna alleanza. Ho detto prima, ti abbraccia di nuovo. E come? È ben poca cosa a dire ti abbraccia. Il rapporto alla densità e alla verità oggettiva di questa affermazione della preghiera, dell'orazione sui doni. Ci unisce a te in eterna alleanza Cristo. Il soggetto viene dichiarato alla fine. Viene dichiarato alla fine in un modo molto bello e si caratterizza questo soggetto dichiarato alla fine. È un po' latineggiante come scansione questa espressione. viene caratterizzato come proprio come perdono e pace. Dopo aver dichiarato che l'uomo geme sotto il giogo dell'antica schiavitù del peccato, viene, ci prende, ci unisce a te, appunto, ci unisce a te, ma tanto quanto poi anche noi ci stiamo ad entrare offrendoci nello stesso sacrificio. Colui che Cristo è nostro perdono e nostra pace. E quindi c'è un dinamismo penitenziale, gioioso, purificante e unitivo. Il dinamismo della liturgia eucaristica. Ma non solo alla fine facendo la comunione, oppure, ma dentro la successione dei gesti, dei segni, già di per sé posti nell'essenzialità liturgica, che diventa così ancora più solenne, invece che essere caricata esteriormente di tante cose. Se dici a chi ti porta i segni all'offertorio, se dici ma devi offrire te stesso, te stessa, cosa offri di te? A parte che non se l'aspettano, no? Però un guizzo di luce per dire oh, ti guardano così. Beh, vuol dire che non c'è nel linguaggio, non c'è nell'educazione, è caricare di gesti e porta questo, porta quello. Educare invece a offrirsi. Ben più difficile, ma è ben più vero. È ben più vero. Anche perché il dinamismo dell'offertorio, la dinamica dei segni, di ciò che si offre, è un dinamismo che va direttamente a offrire segni che servono per la celebrazione, pane e vino essenziali per la celebrazione, ci mancherebbe, ma non tante altre cose. O che vanno direttamente come segno, testimonianza della carità. Invece c'è di tutto di più. Educare a ciò che essenzialmente svela la liturgia e far sì che entri nel costume, nello stile di vita, nelle priorità. Nelle priorità. Educano a vivere il sacerdozio battesimale, oltretutto. Se no, quali sono i momenti, i segni, le proposte con cui noi educhiamo a vivere il sacerdozio battesimale? Provate a cercarli nella prassi pastorale, provate a cercarli nei percorsi educativi. Se li trovate, me li segnalate e vi ringrazio. È una provocazione, ma insomma, non così a caso. Ecco. Quindi nel cuore della notte dell'incarnazione, quando la luce venne dalle tenebre, colui che era fin da principio è venuto nel tempo, nella carne, Cristo è salutato così, accolto così, nostro perdono e nostra pace. Perché alla fine, al dunque, questo è il senso della stessa missione, far sì che l'uomo sperimenti l'incontro con Dio fatto così, rivelato così, che ti raggiunge così. Lo scopo per cui Paolo scongiura di lasciarsi riconciliare. Conoscendo in questo della riconciliazione, questo impegno, questa grazia della riconciliazione, il dinamismo dello stesso ministero apostolico. Lasciatevi riconciliare con Cristo, nostro perdono e nostra pace. È certo che poi bisogna sempre far passare la densità di queste note, di queste affermazioni oranti, poi dentro i cammini della nostra gente, ma dentro i cammini nostri prima di tutto. E allora vedete un altro splendido testo, anzi, secondo me ancora di più, che è nel prefazio della Notte Santa, sempre questa paginetta, la paginettina. Prefazio della Notte Santa ha queste sottolineature. Prima, una sottolineatura di attualità, oggi. Il memoriale liturgico è un memoriale che attualizza nel presente efficacemente. Oggi celebriamo il Natale del Salvatore e il Natale della nostra salvezza. Ecco l'attualizzazione. Oggi che cosa accade? Oggi il mistero del Salvatore ci raggiunge. Ci raggiunge raggiungendo tutto il cosmo, tutta la creazione. Oggi in Cristo tuo Figlio anche il mondo rinasce. Guardate com'è bello, essenziale quanto segue e aggiungo quanto è necessario. E se non focalizziamo bene così anche l'azione pastorale si disperde in tante cose che alla fine non soddisfano. Il cuore umano cerca altro, anche quando dichiara di non cercare altro. Creano dei corticircuiti pastorali, dei corticircuiti educativi, dei corticircuiti di consapevolezza, quindi di minor consapevolezza come risultato. Oggi al peccatore è rimesso il peccato, al mortale è promessa la vita. C'è tutto qui. Senza fronzoli, senza andare dietro all'onda, senza catturare la sensibilità, con una chiara proposta alternativa al comune sentire, perché il comune sentire è in superficie. Finisce per censurare l'originalità biblico-liturgica e quindi la vera tradizio che salva. Perché, ma adesso chi ascolta questo, ma adesso il linguaggio è un altro, certo che è un altro. Ma noi dobbiamo attingere dalla fonte, non andare dove l'acqua si è fatta sporca. Con questi corticircuiti, queste involuzioni. Certo, anche l'opera pastorale richiede un coraggio notevole. Guardate com'è rappacificante e rasserenante oggi. Non chissà quando, chissà come, forse. Ma si vedrà. Questo in Cristo tuo Figlio. Allora c'è la vita, c'è il perdono, c'è la luce, c'è la presenza di Dio, c'è la dignità dell'uomo. Ci sono dei testi bellissimi sulla dignità dell'uomo nella liturgia natalizia. Adesso non possiamo prenderli, ma sono sorprendentemente belli. La nostra fragilità riceve una dignità che non conoscerà decadenza. Tra le tante espressioni liturgiche. O quanto canta la dignità dell'uomo la liturgia. E perché canta la dignità dell'uomo la parola di Dio, la storia della salvezza. La stessa dignità che appunto il perdono, o che è stata contraddetta dal peccato, ti restituisce. E torna a far splendere. Alla fine gli idoli sono caricatura di Dio, ma caricatura anche dell'uomo, della persona umana. La liturgia invece è limpidissima, è fedele a Dio, è fedele all'uomo. Fedele è un Dio che ama così tanto l'uomo da non volerlo perdere, da rivestirlo e ricrearlo nuovo, assai di più di quanto il vasaio con la creta abbia saputo, sappia e voglia fare. Io ti assolvo. Ti vesto di una bellezza che tu stessa non hai ancora conosciuto e scoperto fino in fondo. Stai nella pace e nella gioia. Buona giornata.